Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
Credit Suisse e Ucraina sono questi i due temi in scaletta oggi.
Qualcuno potrebbe pensare che non siamo particolarmente originali oggi nelle nostre proposte, invece vi invitiamo a guardare a questi due macrotemi con un'angolatura diversa dall'informazione mainstream.
Buongiorno e benvenuti a Chiesa in diretta da Luisa Nitti
e da Gael Kurtens.
Tu, Gael, hai preparato un servizio intitolato Kiev, la guerra dei monasteri.
Sì, Luisa, come sentiremo, la guerra di Putin sta fortemente condizionando gli equilibri tra le due confessioni ortodosse in Ucraina, mettendo a rischio addirittura la libertà religiosa degli uni, privilegiando gli altri.
Un problema non da poco se pensiamo che il diritto fondamentale alla libertà di religione e di coscienza è un caposaldo delle nostre democrazie liberali. È stato annunciato che mercoledì prossimo ci sarà lo sgombero del monastero della Pecerska Lavra di Kiev. Per capire cosa sta succedendo, ha interpellato il giurista Pasquale Annichino.
Vogliamo però aprire questa puntata col tema che in questi giorni ha letteralmente sbancato, il Credit Suisse.
Sì, e lo faremo per interrogarci sulle implicazioni etiche del sistema bancario e finanziario. La nostra collega Corinne Zauk ha interpellato un eticista dell'Università di Lucerna, il professor Peter Kirchschläger.
Ascoltiamo il suo servizio.
Domenica scorsa, dopo 167 anni, il Credit Suisse ha cessato la sua attività. La banca, fondata da Albert Escher, imprenditore protestante zurighese, a cui il nostro paese deve la realizzazione del primo tunnel ferroviario del San Gottardo, del Politecnico di Zurigo e della Rentenanstalt, oggi Swiss Life, è stata acquistata dall'UBS. Dopo decenni tribolati caratterizzati da scandali, dimissioni e sanzioni disciplinari per un ammontare complessivo di 21 miliardi di franchi. Per il paese lo shock è paragonabile a quello suscitato dal grounding della Swissair nel 2001, anche se in questo caso non si parla di un fallimento quanto piuttosto di un salvataggio. Un costosissimo salvataggio di quello che rimane del secondo istituto bancario svizzero ad opera del primo, con ampio sostegno della Confederazione e della Banca Nazionale. Di quella UBS, cioè, che si trovò in una analoga situazione nel 2008 e che fu a sua volta salvata perché giudicata too big to fail, troppo grande per fallire. Oggi è UBS che corre in aiuto, dando vita ad uno dei più grandi interventi di soccorso del sistema bancario della storia europea. Un'operazione che da alcuni viene definita la peggiore delle soluzioni, da altri la migliore tra le peggiori. E a fronte di tutto questo, le chiese tacciono o tutt'al più invitano alla preghiera. Eppure esiste una dottrina sociale della Chiesa, ossia un insieme di principi, teorie, insegnamenti e direttive che riguardano i problemi di natura sociale ed economica del mondo contemporaneo. E questo nonostante Papa Francesco abbia scritto ben due encicliche per invitare ad un approccio diverso all'economia globale e ha dato vita al movimento Economy of Francesco, un progetto internazionale per formare economisti, imprenditori, attivisti e promotori di una economia sostenibile. E sempre nonostante esistano presso le varie facoltà teologiche cattedre di etica sociale. Al nostro microfono microfono questa mattina il professor Peter Kirchschläger, direttore presso la Facoltà di Teologia di Lucerna, proprio di uno di questi istituti dove si insegna l'etica sociale. Professor Kirchschläger, posso prima di tutto chiederle la sua reazione personale rispetto a quanto è successo in questi giorni?
È una notizia bruttissima sia per l'economia, sia per l'economia finanziaria e soprattutto anche per la Svizzera. E ciò che mi disturba quasi di più è il fatto che alla fine il conto pagheranno gli impiegati della banca, che non era la loro colpa che siamo arrivati a questo punto, e anche il popolo svizzero, gente che vive in Svizzera, e le stesse voci che sempre dicono che lo Stato non deve regolare e non deve creare leggi per garantire che i diritti umani siano rispettati, che il clima non deve venire distrutto, le stesse voci che dicono no, lo Stato non deve intervenire, noi il mercato libero funziona da solo, adesso le stesse voci la prima cosa che fanno è che chiamano lo Stato per le garanzie, per salvare alla fine la loro attività economica.
Sì, perché la Banca Nazionale Svizzera ha garantito fino a 200 miliardi di franchi di liquidità a UBS Credit Suisse durante l'acquisizione, mentre la Confederazione, per ridurre i rischi di UBS, si è detta disposta a fornire una garanzia di 9 miliardi. Cifre astronomiche spese per salvare quella che ora diventa una superbanca e che lascia decine di migliaia di impiegati nell'incertezza riguardo al proprio futuro. Davvero le chiese non hanno nulla da dire di fronte a questa situazione?
Mi sorprende perché alla fine il Papa Francesco veramente ha fatto, penso, tutto ciò che poteva per darci una base solida, concettuale, teoretica, per creare o per spingere per un'economia diversa, anche un'economia finanziaria diversa. Sarebbe stato necessario, però ancora sarebbe necessario che la Chiesa Cattolica Svizzera si esprima su questo fatto, sulla base anche di questo che Papa Francesco ha creato con la sua Economy of Pope Francis, con Laudato Si, con Evangelii Gaudium, spingendo per un'economia, soprattutto anche un'economia finanziaria, che si centra su benessere e sullo sviluppo degli uomini, di tutti gli uomini e della creazione in generale. Mi sembra che nel discorso pubblico manca un po' questo richiamo alla responsabilità. Si sente questi giorni che la Credit Suisse addirittura vuole anche pagare i buoni per il management e il top management. Quello ci mancherebbe ancora, non si può neanche capire. Quindi secondo me mancano un po' di voci che anche esprimono questa dimensione normativa, questa dimensione etica.
Nella recente intervista della RSI a Papa Francesco, questi ha detto che il diavolo entra dalle tasche e che occorre decidersi da che parte stare, se dalla parte di Dio o da quella di Mammona, che per il Papa, ma anche per il Vangelo, non è Satana, ma il denaro.
Sì, secondo me è importante di rendersi conto soprattutto del potere dell'aspetto finanziario, del potere dell'aspetto economico. Secondo me un potere sempre corrisponde con una responsabilità, quindi non è proprio il caso che la Chiesa si tira dietro nel campo dei temi economici e finanziari, perché sono talmente importante di essere gestito con una responsabilità etica, e una responsabilità etica in un senso anche teologico, perché possono cambiare il mondo per tante persone. Quindi la Chiesa non può non dire niente e deve anche esprimersi nel discorso politico su come gestire banche, come gestire aziende che non vogliono agire in un modo responsabile. La Chiesa deve intervenire per la giustizia, per la solidarietà, per i diritti umani, anche per mettere un fine alla distruzione del clima e della natura.
Certo, non si può tacere che la stessa Chiesa Cattolica, lo stesso Stato del Vaticano, ha conosciuto scandali finanziari e abusi in questo ambito, ma in questi ultimi anni Papa Francesco ha saputo riformare in modo particolare la Banca Vaticana, riportandola alla sua originale vocazione caritativa, ma soprattutto ha messo in relazione il mondo della finanza, quello quello delle banche, con l'ambiente, dimostrando il legame che c'è tra povertà, crisi climatica e un sistema economico teso ad inseguire unicamente la massimizzazione dei profitti. Gaël Giraud, economista e gesuita francese, ha individuato proprio nelle banche il principale ostacolo verso la transizione ecologica.
Io penso che il primo punto sarebbe di invitare alle banche e al mondo delle finanze di capire che alla fine siamo tutti nella stessa barca. Se per esempio distruggiamo il clima, anche per loro, non solo il business, però anche la vita sarà finita. E quindi invitarli a capire che devono dare anche loro la loro contribuzione a una soluzione, a questo cambio di paradigma. E secondo, vorrei anche invitarli a ricordarsi che anche loro nelle loro attività, nelle loro vite, nelle vite delle loro famiglie, godono il rispetto e la realizzazione dei diritti umani. Quindi prendono per sé qualcosa quasi garantito, che sono i diritti umani, e quindi devono anche contribuire al rispetto dei diritti umani di tutti gli altri esseri umani.
C'è anche un organo della Chiesa Cattolica preposto a queste tematiche, il Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace, che da tempo ha proposto riforme ben precise che riguardano proprio il mondo della finanza, come per esempio l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie, la separazione tra banche commerciali e banche d'affari, o stabilendo che se uno Stato corre in aiuto di una banca privata che sta per fallire, questo deve entrare nel suo consiglio di amministrazione per conservare il diritto di controllare in che modo verrà usato il denaro dei contribuenti. Qualcosa di queste richieste è stato introdotto ed applicato nel concreto?
Purtroppo non è stato ancora tradotto in realtà, però penso che siano delle misure molto concrete, ma anche realistiche, che devono essere implementate, perché non può essere che lo Stato svizzero ha speso in garanzie, penso più o meno 200 miliardi di franchi svizzere per alla fine creare la possibilità di creare questa superbanca, che poteva essere anche un processo del mercato libero. Quindi sarebbe il minimo che ci sia anche una possibilità per lo Stato svizzero di avere una possibilità di esprimere la loro opinione nella gestione futura di questa superbanca. E poi si deve anche pensare che per i clienti, insomma, gli esseri umani, i cittadini normali, la situazione dal punto di vista di un mercato competitivo non è stata migliorata adesso, no? Perché comunque la UBS adesso non ce l'ha nessuna concorrenza su questo livello.
A questo proposito, osservatori esterni hanno anche detto che è stato creato un mostro. In conclusione, professore, lei intravede uno spiraglio perché le cose possano cambiare?
Il nostro modo di pensare l'economia e anche il mondo delle finanze non sono caduto dal cielo, no? Insomma, noi come uomini siamo in grado di creare un'economia, anche un sistema finanziario come lo vogliamo. E quindi io penso che l'Economy Francis ci aiuta tanto di capire questo e in più che sia possibile dal punto di vista concettuale di pensarlo diversamente, comunque non dicendo che non può anche avere successo dal punto di vista economico. Io penso che queste due cose veramente possono andare insieme. Ci sono certe aziende, per loro è scontato che rispettano i diritti umani e rispettano la natura, e non gli verrebbe mai in mente di non rispettare l'uno l'altro o tutti e due solo per creare ancora più profitto. Quindi in quello ci aiuta tanto l'Economy of Francis.
E affinché Albert Escher, fondatore della Svizzera moderna, uomo delle grandi visioni, non abbia a rivoltarsi nella tomba.
Giriamo pagina adesso per spostarci a Kiev e più precisamente nel sommo luogo di pellegrinaggio di tutta la cristianità slava. Tu, Gael, ci porti dentro la Pecerska Lavra, il maestoso monastero delle grotte. Ascoltiamo.
Quelle che sentite sono preghiere di centinaia di fedeli ortodossi accorsi al monastero delle grotte di Kiev dopo l'annuncio da parte del Ministero della Cultura ucraino il 10 marzo scorso dello sfratto dei monaci da questo storico santuario. Sono più di 200 gli abitanti del monumentale complesso religioso che entro il prossimo 29 marzo devono fare le valigie. Nei mesi scorsi il monastero è stato oggetto di diverse perquisizioni condotte dal servizio di sicurezza ucraino per sospettate infiltrazioni di spie russe. La Pecerska Lavra di Kiev, cioè il magnifico monastero dalle cupole d'oro fondato quasi 1000 anni fa sulle pendici del fiume Dnipro, è un importante luogo di pellegrinaggio. Ricordiamo che la capitale dell'Ucraina è un po' la Gerusalemme degli ortodossi slavi. È qui che nel 988 ebbe luogo il battesimo dell'allora principe Vladimir di Kiev ed è qui che nacque la Rus che si estese ben oltre i confini dell'odierna Ucraina. Il monastero delle grotte è riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Oggi è proprietà dello Stato ucraino che, in quanto tale, ha deciso di non rinnovare il contratto di comodato d'uso con la storica Chiesa ortodossa. La Pecerska Lavra ospita diversi musei, una facoltà di teologia, chiese, santuari e tombe, ma soprattutto è la sede del Metropolita di Kiev, la guida spirituale della Chiesa ortodossa ucraina riallacciata a Mosca. Questa chiesa, che formalmente continua a sottostare alla giurisdizione canonica del patriarca russo Kirill, sembrerebbe cominciare a stare stretta al governo ucraino. A gennaio, con un decreto governativo, è stata vietata ogni attività di organizzazioni religiose controllate dallo Stato aggressore. Ma sentiamo lo stesso Volodymyr Zelensky. In questi giorni c'è un movimento teso a rafforzare la nostra indipendenza spirituale, dice Zelensky. Gli ucraini sostengono queste misure e le considerano legittime e noi porteremo avanti questo movimento. Non permetteremo allo Stato terrorista di manipolare la spiritualità del nostro popolo, di distruggere luoghi di culto o monasteri ucraini e di rubarne i tesori, così Zelensky.
Руйнувати українські святині, наші лаври або красти з них будь-які цінності.
Non si è fatta attendere la reazione del patriarca Kirill, che ha fatto appello addirittura a Papa Francesco e ad altri leader cristiani lamentando una grave violazione della libertà religiosa, e non si è fatta attendere nemmeno la reazione del capo della Chiesa ortodossa ucraina, il metropolita Onufri, che si è appellato al presidente Zelensky ricordandogli che la sua Chiesa è stata la prima a condannare l'aggressione russa contro l'Ucraina. È intervenuto nel dibattito anche il metropolita Epifani, capo spirituale della chiesa antagonista a quella di Onufri, nata nel 2018 e che Kirill non ha mai riconosciuto. Epifani punta il dito contro l'ideologia della grande madrepatria russa, quella del Ruski Mir, del mondo russo, un'ideologia che ritiene essere una minaccia per gli ucraini. E intanto il rettore della Lavra, il metropolita Pavel, ha annunciato che i monaci non si muoveranno da lì. Si annuncia, insomma, un bel braccio di ferro. Per meglio capire cosa esattamente sta succedendo, abbiamo interpellato il giurista Pasquale Annicchino, docente di diritto e religione all'Università di Foggia, membro del panel di esperti di libertà religiosa dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Gli ho chiesto se è lecito sfrattare dei monaci dal loro luogo di culto. Può una sola confessione essere messa al bando?
C'è un nodo giuridico fondamentale. È tecnicamente impossibile operare il ban di tutta la Chiesa affiliata a Mosca in quanto tale, ma per un dato giuridico. Le oltre 11.000 associazioni, parrocchie, eccetera, eccetera, non costituiscono una entità unica. ma sono tutte entità legali diverse. Quindi, a seguito dell'applicazione della normativa governativa, tu dovresti fare un'analisi in concreto su ogni singola associazione per decretarne la deregistrazione, per utilizzare il termine corretto, no? Che in inglese noi utilizzeremo ban sostanzialmente. Questo è un procedimento che, secondo la legge del governo, non viene fatto dal governo, ma viene fatto davanti a un giudice. Quindi devono essere prodotte delle prove davanti a un giudice in cui si dimostra che la leadership di quella organizzazione utilizza l'organizzazione in modo strumentale per avanzare gli interessi della Russia.
Se da una parte ci sono queste questioni tecnico-giuridiche, dall'altra non possiamo però prescindere dal sentimento delle persone. Subito dopo il breve preavviso di sfratto, abbiamo visto centinaia, se non migliaia di fedeli recarsi al monastero delle grotte a pregare, a sostenere i monaci. Una decisione di questo tipo non rischia di creare nella popolazione ulteriori spaccature che forse in una situazione come quella attuale sarebbe stato meglio evitare?
La questione religiosa è centrale nel comprendere la questione identitaria del nazionalismo ucraino in questa cosa qui ed è assolutamente preesistente rispetto alla guerra. Io immagino che l'uomo della strada non entra nella dinamica complessa di questo conflitto qui. È un attaccamento, anche se vogliamo, sentimentale rispetto ad un'istituzione religiosa che il cittadino ha difficoltà a comprendere come questa possa venire catturata da un conflitto e tirata da una parte o dall'altra.
Beh, c'è da dire che comunque si tratta di un luogo altamente simbolico che sta lì da quasi 1000 anni a rappresentare proprio fisicamente quella che è la culla dell'ortodossia slava.
Sì, esattamente, proprio così. Questo al netto di quello che abbiamo già detto prima sul fatto che questo conflitto è anche un conflitto giuridico, teologico, religioso, dove queste cose ci sono, dove l'utilizzazione strumentale dell'ortodossia russa, le dichiarazioni di Kirill continue, le abbiamo lette tutte, c'è ed è effettiva.
Possiamo dire che il governo ucraino è stato poco cauto sul fronte strategico con questa mossa della Lavra, non fosse altro perché a Kirill ha offerto su un piatto d'argento la possibilità di gridare allo scandalo, e cioè alla violazione della libertà religiosa dei fedeli che stanno sotto la sua giurisdizione.
Io farei una distinzione qui. Io distinguerei la situazione della Lavra in quanto tale rispetto al contesto più ampio delle relazioni fra l'ordinamento ucraino, le misure di sicurezza nazionale e le questioni di libertà religiosa. Allora, io avrei usato, diciamo, particolare attenzione rispetto alla Lavra in quanto tale, cercando, come dire, di avere tutte le cautele possibili, visto proprio l'importanza sentimentale di quel monastero, sia nelle persone e sia per la visibilità di quella cosa nel contesto internazionale. Quindi lì, secondo me, dovevano giocare la partita, diciamo, con un po' più di misura e moderazione, diciamola così. Rispetto alla questione più ampia, questa storia qui mette anche un po' in crisi le categorie che noi utilizziamo per, diciamo, affrontare i dilemmi della libertà religiosa, diciamolo così, perché tutta l'impalcatura giuridica istituzionale della libertà religiosa è costruita sul presupposto, anche se vogliamo, che noi sappiamo cosa è religioso e lo distinguiamo dal politico. E quindi all'interno del largo campo politico si esercita la libertà religiosa di un'istituzione che noi percepiamo nella nostra costruzione teorica come puramente religiosa, con obiettivi religiosi. Il modello ortodosso in quanto tale, ma si potrebbero citare tanti altri modelli, in particolare quello ortodosso con questa nozione di sinfonia fra potere politico e potere religioso, mette in crisi questa cosa qui, perché non rientra nella nostra... Dov'è il limite fra la Chiesa ortodossa russa che avanza le sue istanze religiose rispetto alla Chiesa ortodossa russa che avanza le istanze della guerra di Putin? È un confine veramente strettissimo rispetto a questa cosa qui, no? Ora, è vero che noi, ad esempio, i principi dell'OSCE, del diritto internazionale, ci dicono che tu non puoi, ad esempio, criminalizzare una comunità religiosa, ma tu devi intervenire sui singoli che, diciamo, hanno fatto condotte in violazione del diritto penale vigente, eccetera eccetera.
Quindi ci sarebbe necessità, diciamo, di scindere il piano puramente securitario,
sì,
appunto, da quello del fatto religioso in quanto,
sì,
tale.
Sì, esattamente, sì.
Naturalmente uno degli argomenti che gli ucraini avanzano è quello relativo alla libertà religiosa calpestata dall'esercito russo, di fatto.
Perché esatto.
Chi ha ammazzato pastori, preti, sacerdoti nella parte quantomeno sud-orientale del paese Quello è stato l'esercito russo, ha torturato.
Ma non solo, nei report che sono stati pubblicati viene messo in evidenza come l'esercito russo ha causato molteplici distruzioni di luoghi di culto, ad esempio. Il paradosso qual è? Che numerosi di questi luoghi di culto in realtà erano anche luoghi di culto della Chiesa ortodossa che fa capo a Mosca. Quindi Putin in realtà che dice che l'Ucraina sta chiudendo le chiese del patriarcato di Mosca, in realtà lui le ha distrutte tantissime. Quindi vediamo come la realtà è, diciamo, è molto complessa.
È molto complessa. Recentemente alcuni rappresentanti, teologi ma anche laici delle due chiese ortodosse presenti in Ucraina hanno tentato qualche timido avvicinamento, lanciando un appello che apre al dialogo nell'interesse di tutta la nazione. Una misura governativa come quella dello sfratto dei 200 monaci dalla Lavra non rischia di vanificare questi sforzi provenienti dalla società civile?
Io penso che oggi come oggi, in questo contesto qui, il ruolo del potere politico sia così centrale che sostanzialmente gli spazi di dialogo e di possibilità di creare strade alternative rispetto a quelle della politica siano veramente ai minimi termini. Cioè proprio la possibilità di incidere di questo dialogo, soprattutto con una guerra ancora in corso, sia davvero minima. A mio avviso, è ovvio che se da qui a 6-7 mesi c'è uno scenario un po' di rilassamento, di riapertura di spazi alla società civile che non è costretta a operare in un contesto solo securitario, allora io spero che, come dire, i semi che sono stati gettati possano minimamente germogliare e contribuire a ricreare un minimo di pluralismo sociale.
Pasquale Annichino, cosa dobbiamo aspettarci il 29 marzo, che è la data ultima per lo sgombero della Lavra? Cosa succederà?
Dai comunicati che ho letto pare che il governo abbia garantito che quantomeno queste persone non verranno prese di peso e portate fuori e messe alla porta. Penso che questo sarebbe un clamoroso autogol comunicativo anche in un contesto di guerra. Quindi io immagino che troveranno delle vie di negoziazione, pretenderanno di, non so, di parlare con queste persone che ci stanno dentro e vedere che opinioni ci hanno. Voglio sperare, ecco, mettiamo così, voglio sperare che non si arrivi a prendere questi monaci di peso e a portarli fuori.
Lo speriamo anche noi e guarderemo con attenzione a cosa succederà a Kiev il prossimo mercoledì. Intanto grazie Pasquale Annichino per queste delucidazioni e a risentirci.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
Prima di lasciarvi, una notizia bella. Il 18 marzo le organizzazioni promotrici dei corridoi umanitari sono state ricevute in Vaticano da Papa Francesco, insieme a numerose famiglie di rifugiati giunte in Italia, Belgio e Francia grazie a dei ponti aerei organizzati da chiese protestanti e da realtà cattoliche della società civile.
L'udienza del pontefice si è svolta con sullo sfondo la tragedia di Cutro, il naufragio sulle coste calabresi costato la vita a 82 persone e che ha riportato l'attenzione dei media sul tema dell'accoglienza.
Una costante, quella dell'accoglienza e della dignità umana, anche del Consiglio Ecumenico delle Chiese, i cui massimi rappresentanti giovedì scorso hanno incontrato Papa Francesco a Roma.
Si è trattato del primo incontro tra Bergoglio e il nuovo segretario generale del Consiglio Ecumenico, il pastore sudafricano Jerry Pillay, presente anche il nuovo moderatore del Consiglio Ecumenico, il vescovo luterano Heinrich Bedford Strom. Tra i temi trattati anche la guerra in Ucraina. Parleremo più approfonditamente di questa inedita visita domenica prossima.
Non ci resta che ringraziare il tecnico Davide De Donatis, che oggi ha lavorato con noi in studio, e darvi appuntamento tra una settimana.
Con questo è davvero tutto, grazie per averci seguito anche oggi. Da Gael Kurtens e Luisa Nitti, buona domenica.